Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Oggi, in occasione della Pentecoste, ci ricorderemo in modo particolare di questo, e questo testo racconta e riferisce ciò che accadde allora. Le persone erano colpite, erano commosse, erano stupite da ciò che era accaduto allora. Alcuni credevano, altri deridevano. Alcuni chiedevano: che cosa significa questo? Ogni volta che Dio fa qualcosa, gli uomini devono prendere una decisione. Alcuni si chiedono cosa significhi questo, altri lo ignorano. Viviamo in un'epoca in cui Dio fa qualcosa. Qual è la nostra reazione? Qual è la nostra domanda quando incontriamo l'opera soprannaturale del nostro Dio? Alcuni schernivano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Gli altri dicevano: li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Sapevano che gli ubriachi non proclamano le grandi opere di Dio. Chiesero il significato di ciò che era accaduto allora. Dio sta facendo qualcosa sulla terra anche in questo tempo, e sappiamo che ciò che è stato detto in questi giorni non può provenire da qualcuno ubriaco di vino dolce, ma sono state proclamate le grandi opere del nostro Dio. Abbiamo riconosciuto che ora viviamo negli ultimi giorni. Abbiamo capito il significato delle parole del nostro Dio e abbiamo capito ciò che Dio ha da dirci. Possano questi giorni, in cui possiamo stare qui insieme, essere una benedizione speciale per tutti noi. E che nessuno qui esprima un giudizio sprezzante, ma che tutti si presentino davanti a Dio con cuore sincero e chiedano: Signore, che cosa significa questo? Cosa dobbiamo fare? Cosa vuoi dirci con questo? Se lo chiediamo così, Dio non ci lascerà senza risposta. Allora Pietro si alzò e disse ad alta voce: questi non sono ubriachi, come voi supponete, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Così anche in questo tempo possiamo indicare ciò che Dio ha promesso e ciò che ha realizzato per grazia. Piace al Signore benedirci in modo particolare in questo giorno. Che Lui possa stendere le sue mani su di noi per benedirci. Che ci parli e possa rivelarsi in modo soprannaturale per grazia. Siamo fiduciosi che Dio ci benedirà. Alziamoci e preghiamo. Ti ringraziamo con tutto il cuore, oh Dio, per la tua grazia e per la tua preziosa e santa parola, per le promesse che hai fatto, per tutto ciò che hai fatto, Dio. Santo è il tuo nome, santa è la tua parola, santificati tutti coloro che hanno accolto la tua parola. Dio fedele, questo giorno è consacrato a te. Vogliamo rimanere alla tua presenza affinché tu ci benedica dalla ricchezza della tua grazia. Parlaci, oh Dio, e rivelati nella tua potenza e gloria. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci sediamo. I miei pensieri sono andati a Abacuc, al secondo capitolo, in realtà fin dal primo versetto. È un passo molto conosciuto. Qui è scritto: io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatto. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Questa parola di Dio preziosa e meravigliosa: aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Posso solo ribadire lo stesso e dire: Dio ha ordinato ogni cosa, ha posto ogni cosa al posto giusto, ha dato il messaggio giusto e la rivelazione giusta al momento giusto. Anche ai nostri giorni Dio, il Signore, ha parlato in modo così meraviglioso che tutti coloro che sono nati da Dio hanno potuto sentire la sua voce. È scritto: chi è da Dio ascolta le parole di Dio. E allo stesso modo si può dire: chi è da Dio ascolta le parole di Dio, e chi è dagli uomini ascolta le parole degli uomini. E già è ora evidente se siamo stati chiamati da un evangelista o da un predicatore, o se siamo stati chiamati da Dio. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Sappiamo che il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Nel nostro caso non si tratta di un entusiasmo per un uomo, ma di essere stati toccati dal Dio Onnipotente per quello che abbiamo vissuto, per ciò che abbiamo visto e udito dalla parola della vita, e ciò che è stato fin dal principio, noi ne rendiamo testimonianza. Giovanni ha scritto nella sua lettera ciò che era fin dal principio, non ciò che è stato introdotto nel corso dei secoli, ma ciò che era all'inizio. E all'inizio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Torniamo all'inizio, non a ciò che è stato introdotto dagli uomini nel corso di questi 2000 anni, ma ciò che è stato ispirato dallo Spirito Santo all'inizio, È lì che siamo tornati per grazia di Dio. Sapete bene che la promessa del Signore che Egli riporterà ogni cosa al giusto ordine e per grazia possiamo esserne testimoni. Possiamo vivere questo. Vorrei esporre il pensiero che mi occupa da qualche tempo, iniziando con Giacomo dal capitolo 5, versetto 7. Giacomo, capitolo 5, versetto 7. Abbiamo già sentito che dobbiamo aspettare che giunga il tempo e l'ora in cui il Signore vorrà fare qualcosa. Che si trattasse di Mosè o chiunque altro, dovevano aspettare che l'ora di Dio fosse giunta per loro. E lo stesso vale per tutti noi in questo tempo. Non possiamo dire, Signore, ora devi fare questo o quello. Non è possibile. È Lui il Signore, è Lui che decide cosa succede, non noi. A volte noi come servi assumiamo il ruolo del Signore per dirgli cosa deve fare. Non va, dobbiamo aspettare. È Lui il Signore, Egli comanda, parla, rivela e fa ciò che Gli aggrada. Noi vogliamo ascoltare ciò che ha da dirci. In Giacomo 5, versetto 7 è scritto: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Soffermiamoci sui singoli versetti e riflettiamo un po' su di esse. Qui è scritto a proposito dell'arrivo del Signore che dobbiamo perseverare con fermezza fino al momento dell'arrivo di Gesù Cristo. E se oggi guardiamo intorno a noi, vediamo che la maggior parte dei credenti è impaziente. Vogliono fare qualcosa, tutto procede troppo lentamente per loro. Vorrebbero accelerare l'opera di Dio e non si rendono conto che con le loro azioni ostacolano il Signore e gli impediscono praticamente di fare ciò che si è prefissato. Tutte le nostre azioni ostacolano noi e Lui. Ma se come un contadino, e qui viene dato l'esempio, l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, avete mai visto un contadino che ha sparso la semina e ogni giorno corre nel campo e lo rivolta per vedere quando potrà essere raccolto? No. Nel naturale ognuno sa cosa è giusto fare, si semina al momento giusto, Dio dona la crescita e fa crescere e il raccolto arriva al momento giusto. Il contadino può dormire e ringraziare il Signore per il raccolto e anche se deve aspettare ancora molto tempo, sa di aver seminato e che raccoglierà ciò che ha seminato. Allora l'impazienza non serve a nulla. In realtà non ho mai incontrato un contadino che fosse impaziente. Al contrario, sono tutti molto tranquilli. Non sono nervosi come gli abitanti della città. Il contadino ha qualcosa di speciale. È calmo e sereno, sa di aver seminato, raccoglierà, non ha nulla di cui preoccuparsi. Qui il Signore ci dà l'esempio di un contadino e dice: egli aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Il contadino sa che la pioggia primaverile per la semina e ogni pioggia che ancora verrà contribuiscono alla crescita e poi alla maturazione definitiva, quando il sole splenderà per fissare il grano affinché la terra o il raccolto possano avvenire. Siamo invitati a perseverare con pazienza. È proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questo tempo. Quanti hanno ascoltato il messaggio della fine dei tempi e pensano: oggi è stato detto e domani tutto dovrà essere già compiuto, e vanno dappertutto, e non solo sono essi stessi inquieti, ma mettono in agitazione tutto ciò che è possibile, perché essi stessi sono tormentati dall'inquietudine. La Sacra Scrittura dice che abbiamo trovato la pace in Dio, e chi ha trovato riposo in Dio riposa da tutte le proprie opere, e c'è pace per il popolo di Dio. Non una pace nell'autocompiacimento, ma una pace nell'Onnipotente Dio, sapendo che Egli non dorme né sonnecchia, ma veglia sulla sua parola per adempierla quando sarà giunto il tempo e l'ora. Questo è il mistero, il segreto. Perché allora tutta questa agitazione da un capo all'altro del paese? Perché questa inquietudine tra coloro che pretendono di aver ascoltato e compreso le parole di Dio? Entriamo nella pace del nostro Dio e sappiamo che Egli farà tutto bene. È stato seminato, cioè il seme prezioso della parola rivelata, e ciò che è stato seminato è germogliato. Dio ha dato la pioggia per l'istruzione, la darà prima che il raccolto possa essere mietuto. Possiamo stare tranquilli. Qui è scritto: l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché essa abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Ora l'ammonimento continua: siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Questa parola è scritta come se fosse stata scritta ai nostri giorni. È così o no? È perfettamente adatta al nostro tempo. Lo Spirito Santo sapeva cosa sarebbe stato necessario alla fine dei tempi, e già allora ha potuto rivelare e suggerire ciò di cui avremmo avuto bisogno ora alla fine. Seguiamo quindi questo ammonimento e rafforziamo i nostri cuori. Cosa è scritto? Che i nostri cuori siano rafforzati, cosa che avviene per grazia. Per tutto abbiamo bisogno della grazia di Dio. Da soli non possiamo fare assolutamente nulla, ma la grazia compie tutto nella nostra vita. È stata grazia fin dall'inizio e sarà grazia fino alla fine, finché dalla fede arriveremo al vedere. Fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Noi crediamo in questo e quindi dobbiamo rinunciare a ogni impazienza ed entrare nella pace con Dio, fissando i nostri cuori nella parola della verità attraverso la grazia del nostro Dio, affinché non ogni vento ci faccia oscillare, ogni vento di dottrina, ma possiamo rimanere profondamente radicati e saldamente fondati nella parola infallibile del nostro Dio, vivendo nella convinzione che il nostro Dio adempirà ciò che ha detto. Il profeta Abacuc disse: mi metterò sopra una torre, starò attento a quello che il Signore mi dirà, non ciò che gli uomini hanno da dire, ma ciò che Dio ha da dirmi, e quale risposta mi darà. Quale risposta ci dà Dio questa mattina? Noi che a volte siamo turbati e impazienti e pensiamo, Dio ce la farà ancora, Dio riuscirà ancora a fare tutto. L'importante è che gli permettiamo di arrivare con noi alla meta. Dio riuscirà in tutto. Ha completato la sua opera il settimo giorno e si è riposato da ciò che aveva creato. Ora, nell'ultima settimana dell'epoca della Chiesa, egli completerà la sua opera affinché noi possiamo riposare con lui per tutta l'eternità. Dio farà tutto nel modo giusto. Inoltre è scritto, fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Anche solo un sospiro tra i fratelli può portare Dio a chiamarci a rispondere di questo. Se siamo consapevoli che l'arrivo del Signore è imminente, allora dobbiamo prestare attenzione a tutti i punti elencati qui nella parola che ci è stata data per la nostra istruzione e preparazione. Non deve sorgere in noi nemmeno un sospiro rivolto contro il fratello, ma la grazia e l'amore del nostro Dio devono riempire i nostri cuori affinché non abbiamo più nulla l'uno contro l'altro, ma possiamo sopportarci l'un l'altro nell'amore del nostro Dio. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Per non parlare poi delle chiacchiere gli uni contro gli altri, dei giudizi e di tutto il resto che viene fatto. Se già i sospiri contro i fratelli saranno giudicati da Dio, che dire allora di tutte le calunnie, di tutte le maldicenze? Che ne sarà allora di tutto ciò che viene fatto in questo tempo? Possa Dio concedere la sua grazia a noi che attendiamo il ritorno di Gesù e sappiamo che è imminente, affinché leggiamo le scritture, le prendiamo a cuore, e che possiamo avere pazienza e per la grazia del nostro Dio rafforziamo i nostri cuori nella fede, nella dottrina in Gesù Cristo nostro Signore, e armarci di pazienza. Qui continuo, ecco il giudice alla porta. Sappiamo che egli sarà giudice dei vivi e dei morti. Egli emetterà un giudizio giusto, ma per coloro che giudicano se stessi vale la parola. Chi giudica se stesso non sarà più giudicato. E il giudizio comincia dalla casa di Dio e noi siamo la casa di Dio. È scritto in 1 Timoteo 3,15. Affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Il giudizio del nostro Dio inizia nella casa di Dio, per rimproverare, per correggere affinché non manchiamo l'obiettivo. Poi nel versetto 10 è scritto, prendete fratelli come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Tutti i profeti che hanno parlato nel nome del Signore hanno subito molti oltraggi, sono stati disprezzati, derisi e scherniti ai loro tempi, perché la parola di Dio è sempre stata soprannaturale. Quando essi si presentavano e portavano agli uomini il messaggio del Signore, e così parla il Signore, non venivano compresi, sono stati respinti, misconosciuti e scherniti, e Gesù disse: dove sarebbe apparso un profeta che voi non abbiate lapidato, perseguitato e ucciso? Tutti i profeti hanno sofferto molto, e quando leggiamo Ebrei 11 possiamo vedere che tutti gli eroi della fede hanno camminato su questa terra e che hanno inondato questa terra con il loro sangue, erano testimoni del Dio vivente che portavano il nobile seme della parola di Dio. Non hanno sventolato il loro mantello qua e là per andare con tutti gli uomini, hanno camminato con Dio e hanno detto ciò che Dio aveva loro comandato. Qui è scritto: prendete fratelli come modello di sopportazione e di pazienza i profeti. Quante volte i profeti hanno dovuto aspettare e aspettare il compimento delle profezie, armandosi di pazienza e esercitandosi in essa, e molti si sono addormentati senza vedere ciò che avevano predicato nel nome del Signore. Ma si sono addormentati nella certezza che il loro ultimo respiro dimostrava ancora che credevano in ciò che avevano detto nel nome del Signore. Hanno creduto senza aver visto l'adempimento. Sappiamo che Abramo attese 25 anni, che la sua fede divenne sempre più forte, senza lasciarsi sviare dall'incredulità. Egli sapeva che ciò che la bocca santa del Signore aveva detto doveva avverarsi. Sapeva che Dio è veritiero e che la sua parola è certa, che ciò che aveva detto lo avrebbe vissuto e visto. Se Dio ha fatto delle promesse per adempierle ancora durante la vita dei profeti, allora lo ha fatto. Se ha fatto promesse di importanza per la salvazione, le ha adempiute quando è giunto il momento stabilito. E noi abbiamo compreso e capito questo, e per poter classificare tutto biblicamente, per sapere che non siamo noi a determinare il tempo e l'ora, ma come sta scritto, quando il tempo fu compiuto. E così abbiamo potuto rivivere la pienezza dei tempi nei nostri giorni. Sappiamo che la parola di Dio è stata adempiuta, ma siamo pazienti perché non vedremo con i nostri occhi la realizzazione di ciò che la bocca santa del Signore ha detto, lo vedremo con i nostri propri occhi. In Atti 3:21, in Atti 3 versetto 21 è scritto che il cielo deve accogliere il Signore Gesù fino al tempo della restaurazione di tutto ciò che di cui il Signore ha parlato fin dai tempi antichi per bocca di tutti i suoi servi e profeti. Deve avverarsi perché tutta la scrittura ispirata da Dio è immutabile, si avverrà sicuramente. Aspettate perché ci vorrà del tempo, ma affrettatevi verso la meta per essere esauditi. Prendete a modello i profeti, la loro perseveranza, le loro sofferenze, e perseverate con pazienza. La pazienza viene necessaria per ricevere la promessa di Dio. Poi è scritto: ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Non è forse una parola meravigliosa? Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Già nell'Apocalisse 1 è scritto: beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia, di questo libro. Ma la perseveranza è necessaria per vedere la realizzazione di tutto ciò che abbiamo ascoltato e letto. Per questo abbiamo bisogno di pazienza. E qui è scritto: ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E ora Viene detto, avete udito parlare della costanza di Giobbe, conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore. Prima si parla di tutti i profeti. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Improvvisamente non viene più menzionato nessuno dei grandi profeti, né Abramo, né Mosè, né Elia. Nessuno viene più menzionato. Improvvisamente sentiamo parlare e leggiamo di Giobbe. Cosa ci vuole dire questo? Cosa c'era in Giobbe che ha spinto lo scrittore, guidato dallo Spirito Santo, questo Giacomo quando parla del ritorno di Gesù Cristo, della pazienza, della pioggia primaverile, della pioggia d'autunno, della perseveranza dei profeti, delle loro sofferenze, improvvisamente dice, avete udito parlare della costanza di Giobbe, conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore. Quale esito finale ha riservato Dio a Giobbe? Ma chi era Giobbe? Giobbe non era uno dei grandi dei profeti, era un servo di Dio, un uomo secondo il cuore di Dio. E se dovesse interessarci, possiamo leggere i 42 capitoli di Giobbe per scoprire cosa Dio aveva in serbo per lui. Sapete che in quel tempo l'ira di Satana si è scatenata su Giobbe e che è scritto, quando i figli di Dio si riunirono, Satana era tra loro. E il Signore gli parla e gli chiede, hai prestato attenzione al mio servo Giobbe perché non c'è uomo sulla terra pio e timorato di Dio come lui. E Satana risponde, sì, l'ho visto, ma sta così bene perché tu lo hai circondato con una rete protettiva, non posso avvicinarmi a lui. E vediamo che Satana ha chiesto al Signore di mettere alla prova Giobbe fino all'ultimo. Ora l'immagine cambia. Vorremmo avere la fede che avevano i profeti. Vorremmo perseverare come hanno perseverato loro. Ma qui si parla di sofferenze. Giobbe fu messo alla prova come nessun altro sulla terra. Era timorato di Dio, era giusto. Ma improvvisamente viene colpito da una serie di disgrazie. La morte dei figli, sempre si dice popolarmente, è stata la notizia di disgrazia di Giobbe. Si dice quando capita una disgrazia, arriva una brutta notizia, allora si dice, oh, la notizia di Giobbe, un colpo del destino dopo l'altro. Spesso noi credenti abbiamo l'impressione che se seguiamo il Signore tutto andrà meravigliosamente, allora nessuno ci farà più del male, allora tutti ci vorranno bene, parlano bene di noi, il Signore spianerà tutte le vie in modo meraviglioso. Sì, possiamo sdraiarci, dormire, guardare il cielo e sognare che il rapimento arriverà presto. No, non è così. Qualche tempo fa abbiamo avuto la rivelazione che Dio ha rivelato che il drago si è messo sulla via e ha spalancato le fauci per divorare. Allora Satana passò davanti a tutti, tranne che davanti a Giobbe. E vi dico, Satana passa davanti a tutti in questi giorni, ma non davanti a coloro che gli sfuggiranno per sempre. E questo dobbiamo tenerlo in mente. Non possiamo semplicemente dire, sì, tutto molto bello ciò che è scritto nella Bibbia, ma qui abbiamo un punto nella parola di Dio che è legato alla sofferenza. Chi era Giobbe? Un uomo giusto, pio e timorato di Dio. Improvvisamente arriva l'ora della prova in un modo che non ha mai colpito in questo modo nessuno prima di lui in questo modo. E in un batter d'occhio si ritrova seduto sulla cenere, colpito dalla testa ai piedi, tanto che sua moglie gli dice, ma lascia stare Dio e muori. Perché cosa ti resta ancora della vita? A che ti serve la tua devozione? A che ti serve la tua fede? A che ti servono i tuoi discorsi su Dio? Giobbe, nel mucchio di cenere, in preda alla disperazione, colpito da Satana, non da Dio. E questo dobbiamo capirlo: non è Dio che colpisce gli uomini con la malattia, ogni sorta di cosa. Dio lo permette soltanto, ma è Satana che infligge il colpo. Giobbe è seduto lì. Cosa impariamo da questo? I figli gli sono stati portati via, tutta la sua vita è cambiata. L'uomo conosciuto, gradito a Dio, deve soffrire, se ne sta seduto lì, e poi arrivano gli amici, gli attribuiscono ogni sorta di male. Di tutto, poi arriva un amico, il secondo e il terzo, e sapete bene che tutti gli hanno letto i Levitici. Basta leggere attentamente tutto il libro di Giobbe per rendersi conto di come gli abbiano attribuito ogni sorta di cosa. Ma Giobbe ha ascoltato tutto e ha ascoltato e ha contraddetto, ha confutato e ha detto che era nella regione. Non capita anche a noi? A volte arrivano gli amici, all'improvviso ci sentiamo incompresi, tagliati fuori da tutto, e loro dicono questo e quello, ci attribuiscono questo e quello. Vogliamo lottare con loro, vorremmo confutarli. Pensiamo di avere abbastanza parole. Sapete fino a che punto si spinse Giobbe? Giobbe è arrivato a tal punto nella sua sofferenza interiore da dire: ora voglio parlare con Dio. Vi ho ascoltato abbastanza a lungo, ora voglio parlare con Dio, voglio esporre la mia causa e sentire quale risposta mi darà. Fratelli e sorelle, in questo tempo siamo messi in una situazione di angoscia interiore, un colpo dopo l'altro ci colpisce, si sente parlare di malattie qui, di difficoltà lì e di ogni sorta di cose. Alla fine ci chiediamo perché ci colpisce proprio noi in questo tempo. Lo stesso avrebbe potuto chiedersi Giobbe all'epoca, avrebbe potuto dire: mio Dio, perché non Elio, Tema e tutti i suoi amici? No, è toccato a lui, colui che era stato graziato da Dio, benedetto da Dio, giusto davanti a Dio, pio e timorato di Dio come nessun altro sulla terra. Cosa disse il Signore a Gesù? Il Signore Gesù a Pietro? Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, non il mondo che lui scuote qua e là, ma lì non può vagliare. Ma sapete che anche il vagliare fa parte del raccolto, non si può solo trebbiare e poi lasciare insieme il grano e la pula, bisogna vagliare. E Satana dice: lo farò io. Satana dice: me ne occupo io, setaccio io, e lo faccio qui con Pietro, comincio subito. Che cosa è questo? Sì, tutti noi desideriamo essere graditi al Signore, ma quando inizia a questo vaiare, e ricordo ancora il vecchio modo di vaiare dove le cose venivano spostate da una parte all'altra, chissà quanti se lo ricordano ancora, quanti sono della mia epoca di prima. Fratello Strauss, vedo la tua mano. Sì, voi conoscete il vecchio modo di vaiare dove le cose venivano scosse avanti e indietro, così che alla fine il grano non sapeva più dove si trovava la pula, ma il grano non è volato via, è caduto giù, ma la pula è stata spazzata via dal vento. Fratelli e sorelle, non siamo esclusi da questo. Non aspettiamo di essere compresi, non aspettiamo che Satana ci lasci in pace, aspettiamo solo che Dio ci assista in tutti i giorni della nostra vita, che possiamo dire come Giobbe: so che il mio Redentore è vivo e che alla fine dei tempi sarò giustificato. Sapete bene cosa è successo. Gli amici si sono sempre alternati, venivano e andavano continuamente, ma Giobbe era così convinto nel suo cuore. È scritto: Giobbe non peccò con le sue labbra. è qualcosa di meraviglioso, anche se a volte siamo sballottati qua e là e il destino ci colpisce uno dopo l'altro, ha un messaggio di disgrazia di Giobbe da comunicare. Per me è qualcosa di molto benefico. Allora so che c'è qualcosa che non va per Satana con noi, non gli piace e lui colpisce. Se solo sapessimo che Dio lo permette per metterci alla prova, per renderci pazienti, sì, metterci alla prova al punto da farci sedere come Giobbe sulla cenere. Proprio un uomo di Dio come lui, che credeva nel Signore, che aveva fiducia in lui, che camminava con lui come nessun altro uomo sulla terra. Cosa ci aspettiamo in questi giorni? Certamente non che ci vada bene, ma che il Signore ci assista, che sia con noi e che sappiamo che quando tutte le prove saranno finite, vedremo il volto del nostro Dio e che ne sarà valsa la pena che tutte le prove ci hanno sono venute, e tutte queste prove ci hanno avvicinato ancora di più a Dio. Giobbe non aveva mai conosciuto Dio, prima era pio, era giusto, era timorato di Dio, ma disse: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Poi ha avuto un'esperienza con Dio. Ripeto ancora una volta, prima ha contraddetto tutti i suoi amici, dice: non mi mancano le parole, la mia argomentazione è con me, vi risponderò. Sebbene fosse già seduto lì, non gli mancavano le parole, ma alla fine anche a lui sono mancate le parole. E ora non voleva più discutere con queste persone, voleva parlare con Dio e dire: Signore, dove posso parlarti? E proprio gli ultimi capitoli del libro di Giobbe sono così illuminanti e meravigliosi. Bisognerebbe leggerne alcuni versetti, in particolare Giobbe 38, dove nel versetto 1 è scritto: allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: che costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Che cosa è con noi in questo tempo? Non abbiamo forse spesso parlato invano e oscurato il piano di salvezza di Dio perché non siamo riusciti a venire a patti con il destino, sia esso toccato a noi o alla Chiesa? Ma Dio vuole concederci la grazia, non litigare con Lui, non discutere con Lui, ma sapere che Lui sistemerà tutto. Alla fine sarà evidente che Egli mantiene la sua parola e adempie tutto ciò che ha promesso. Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Giobbe ha parlato così a lungo che Dio ha avuto l'impressione che potesse insegnargli qualcosa. Ora parlerò con lui, che si cinga i fianchi e poi mi dica qualcosa. Ma quando il Signore gli parla, dice: dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Allora gli mancarono le parole, era finita. Prima aveva parole in abbondanza, poteva parlare con tutti gli Eliot e come si chiamano tutti, argomentare con tutti questi amici. E quando Dio iniziò a parlargli, tutto finì. Se continuate a leggere, qui ha parlato Dio, non Giobbe. Da quel momento in poi ha parlato Dio e non Giobbe. Giobbe e i suoi amici hanno detto ciò che ritenevano giusto. Ma Dio ha mandato un insegnamento in modo che gli fosse data chiarezza su ciò che prima non capiva. Nel capitolo 40, versetto 1, è scritto: il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui. Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo. Quante volte abbiamo voluto litigare con Dio, che oggi lo Ammettiamo meno, quante volte non siamo stati soddisfatti del nostro destino e di quello della Chiesa del Dio vivente, abbiamo litigato con Dio nel nostro cuore senza riuscire a venire a patti con tutto ciò che ci è capitato. E Lui ci chiama questa mattina e dice: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con Lui. Quante volte abbiamo rimproverato Dio non a parole ma nei nostri pensieri perché non ha fatto qualcosa nel modo giusto, non abbastanza in fretta, non come avremmo voluto noi. Avete bisogno di pazienza per ricevere la promessa. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Loro hanno parlato, noi abbiamo creduto e ciò che hanno detto e li abbiamo messi sullo stesso piano di Dio per comprendere e accogliere ciò che Egli ha da dirci in questo tempo. Allora Giobbe rispose al Signore: ecco, io sono troppo meschino che ti potrò rispondere. Io mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più. Questo è ciò che Giobbe ha dovuto comprendere alla presenza di Dio. Ho parlato una volta, ma non risponderò la parola. Ho osato farlo ancora una volta, ma poi non succederà più. Che lezione per tutti noi. Le vie del Signore possono essere profonde, incomprensibili. Un colpo dopo l'altro può colpirci. Si sente parlare di questo, si sente parlare di quello. Non ci sta bene, non ci piace. Non l'abbiamo cercato, non l'abbiamo voluto, ma una cosa sappiamo: Dio è al comando, siede sul trono, ha tutto nelle sue mani e farà ciò che è giusto. Giobbe è un esempio per la Chiesa degli ultimi giorni che parteciperà al rapimento. Sapete cosa è successo a Giobbe? Giobbe è stato l'unico profeta uomo di Dio nell'Antico Testamento ad aver sperimentato una restaurazione. L'unico profeta e uomo di Dio nell'Antico Testamento a cui tutto ciò che gli era stato tolto è stato restituito doppio. È vero o no? Questa è la parola del Signore alla Chiesa in questo giorno. Non soffrite in vano, ma prendete esempio. Ma prendete esempio da Giobbe e dall'esito che Dio gli ha riservato, e allora non vedremo più tutte le difficoltà, la miseria, l'incomprensione, il disprezzo che ha dovuto sopportare per tutto quel tempo. Guardiamo alla fine della sua vita e vediamo come Dio lo ha ricompensato in modo meraviglioso, coronandolo con grazia e misericordia. E per questo Giacomo scrive: prima dei profeti che dobbiamo prendere come esempio, che hanno parlato nel nome del Signore. Ma poi prende Giobbe come esempio e dice: avete sentito parlare del destino di Giobbe e del destino che Dio gli ha riservato? Avete mai letto tutti i libri di Giobbe? È stato uno dei primi libri che ho letto dopo essere diventato credente. Un insegnamento meraviglioso per tutti noi, per la vita quotidiana, per affrontare i problemi che possiamo incontrare. Dio gli ha preparato un esito, ma prima si sentiva nel giusto, sapeva di aver ragione per quanto ne sapeva. Si era confrontato con i suoi amici, voleva confrontarsi con Dio, e improvvisamente la vita di fede di Giobbe diventa chiara. Nel suo cuore sapeva: Dio è giusto, farà tutto bene. Ha perseverato fino al momento giusto. Nel capitolo 42 è scritto: allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Un Giobbe che rimase a lungo seduto sulla cenere, ma che solo alla fine fu portato al pentimento. Un pentimento operato da Dio, una preghiera presa di coscienza della propria colpa, della propria ingiustizia davanti a Dio. Anche se qualcuno è giusto davanti al Signore, egli è giusto se Dio lo ha giustificato. Non può vantarsene né trarne alcun vantaggio. Giobbe si riconosce colpevole e si pente nella polvere e nella cenere davanti al Dio Onnipotente per aver giudicato nella sua miseria, per aver contraddetto, per aver cercato giustificazione. Il Signore ha cambiato il suo destino in modo così meraviglioso che è difficile da credere. Lo stesso che accadde allora accadrà in questo tempo con la Chiesa di Gesù Cristo. Anche noi siamo colpiti da Dio o dall'altra parte. Succede questo e quello e nessuno sa che cosa succederà dopo. Molto disprezzo è venuto su di noi. Tutti gli altri in questo tempo ne sono risparmiati. Se succede qualcosa di stupido, ricade su di noi. Se due uomini viaggiano verso Gerusalemme e dicono noi siamo i due testimoni, ricade su di noi. Ovunque le persone si presentano, che sia in Amburgo o altrove, ricade su di noi. Siamo coperti di vergogna giorno dopo giorno. Tutto viene attribuito al fratello Branham. È lui il responsabile di questo e di quello, solo perché le persone non sanno aspettare, perché non riescono a essere pazienti, perché sono posseduti dall'arroganza e non vogliono ascoltare nessuno. Oggi ci sono persone che sono così prese da se stesse che non hanno alcuna somiglianza con Gesù Cristo, che ha rinnegato se stesso e ha assunto la forma di servo e che disse non sono venuto per essere servito ma per servire. La via verso l'alto prima passa prima attraverso quella verso il basso, e se Dio in questo tempo ci dona tanta grazia da farci riconoscere e comprendere tutto questo, ciò che ha fatto con Giobbe lo fa negli ultimi giorni con l'intera Chiesa di Gesù Cristo. Giacomo ha preso questo uomo di Dio come modello quando ha parlato del ritorno del Signore, della pioggia primaverile e quella d'autunno, del contadino che pazienza fino al momento del raccolto. Sono tutti concetti che si applicano al nostro tempo. E vediamo il risultato di Giobbe, vediamo già nello spirito il risultato che Dio dà alla sua Chiesa. Non c'è modo di evitarlo. Dio lo ha fatto con Giobbe. Non so quanto tempo sia rimasto in quella miseria, ma una cosa la so. Dio gli ha restituito tutto. Dio si è rivelato, gli ha parlato, lo ha benedetto di nuovo. E sapete qual era il segreto? All'inizio sembrava che Dio fosse arrabbiato con Giobbe, e molte cose gli sono successe. I suoi amici dicevano: dov'è l'uomo che piace a Dio che deve sopportare tutto questo? Ogni volta uno dice: non mi mancano le parole, dice: voglio andare lontano. Sì, ha esagerato, perché l'ira di Dio era diretta contro gli amici. Alla fine Dio parla a Giobbe e poi dice: prendi 7 olocausti e offri per ciascuno di questi amici, altrimenti la mia ira si abbatterà su di loro. E cosa fece Giobbe? Questa è una parola meravigliosa, non dimenticatelo per tutti i giorni della vostra vita. Giobbe 42:10. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Avete letto tutte? Dio non ci ha presentato Abramo, né Mosè, né Elia come esempio di restituzione, ma il suo servo Giobbe, colui che fu così duramente colpito, che dovette percorrere strade così difficili, che fu incompreso, che fu messo alla prova nella pazienza fino all'estremo, su cui si erano scagliati amici e diavoli, che tutti i fratelli e le sorelle avevano abbandonato, un uomo di miseria, un uomo di necessità, un uomo secondo il cuore di Dio. E alla fine Dio ha parlato e ha detto: la fine è arrivata, Giobbe, sei stato purificato in tutto e la tua fede è più preziosa dell'oro effimero purificato dal fuoco. Intercedi per i tuoi amici perché voglio ridarti la tua fortuna. La felicità della Chiesa di Gesù Cristo in questo tempo è assicurata, lo sappiamo. Non dimentichiamo di fare ciò che ha fatto Giobbe. Giobbe ha interceduto per i suoi amici che lo avevano frainteso e gli avevano attribuito ogni sorta di colpa. Ha preso le loro difese, ha interceduto per loro e poi il Signore ha ridato la prosperità di Giobbe. Non dimentichiamo questa lezione, aspettiamo la restaurazione che Dio prospererà nella sua Chiesa. Dov'è l'intercessione per tutti i nostri amici che non ci capiscono, che ci rimproverano, che ci accusano di questo e di quello, che dicono questo e non è giusto, quello e quell'altro? Dov'è l'intercessione da parte nostra, con cuore sincero? Cosa ha fatto il Signore Gesù? Ha interceduto per coloro che lo hanno crocifisso e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E noi siamo risentiti verso un fratello solo perché ha scritto o parlato male di noi? O siamo disposti a intercedere per lui davanti a Dio con cuore sincero? Come siamo messi noi? Come siamo messi? O siamo arrabbiati con tutti quelli che ci sospettano, che ci coprono di ogni sorta di accuse e dicono: è tutto sbagliato, se non fosse così Dio sarebbe con loro. Si sarebbe potuto dire tutto questo anche a Giobbe e alcune cose sono state dette. Cari fratelli e sorelle, tutti noi vogliamo il ristauramento, ma siamo pronti come Giobbe a intercedere per i nostri amici con tutto il cuore e con tutta l'anima? Giobbe dovette offrire 7 sacrifici per i suoi amici perché 7 è il numero divino della perfezione. Dio glielo ha comandato. Cosa ci comanda il Signore in questo tempo? Di svolgere il ministero sacerdotale, che versiamo il sangue dell'agnello sacrificale non solo per noi stessi, ma anche per tutti coloro che ci hanno frainteso per amore di Dio, e Giobbe stesso non li ha capiti. Come poteva allora aspettarsi che gli altri lo capissero? È diverso per noi. Se noi stessi comprendiamo a malapena le vie di Dio, come possiamo aspettarci che gli altri comprendano insieme a noi? Non è possibile. Dobbiamo essere abbastanza sinceri da dire: Signore, le tue vie sono tanto più elevate delle nostre quanto il cielo è più alto della terra, e solo chi è stato trasportato con Cristo nel regno celeste può comprendere le vie di Dio con il suo popolo in questo tempo. Vie di prova, vie di disprezzo, seduto nella cenere, ma poi il cielo si aprì e il Signore si rivelò nella sua gloria. E Giobbe fu consolato, la sua felicità fu ridata. E poi è scritto in modo così meraviglioso che tutti i suoi fratelli e sorelle, tutti i suoi vecchi conoscenti vennero da lui, mangiarono con lui e bevvero nella sua casa. Che cosa era successo? Dopo che la felicità di Giobbe fu ristabilita, tutti i suoi vecchi amici e conoscenti e fratelli e le sorelle vennero da lui. Cosa significa questo per noi? Un giorno anche questo si realizzerà quando Dio ristabilirà la Chiesa e riverserà in seguito anche allora anche le vergini stolte verranno e diranno: dateci del vostro olio. È vero o no? Ci sono cose nascoste e cose evidenti rivelate nella parola di Dio, entrambe nascoste agli uni e evidenti agli altri. Qui Dio ha qualcosa da dirci in questo giorno. Egli ripristinerà la prosperità della sua Chiesa. Dobbiamo intercedere per i nostri amici e impegnarci per loro. E quando il Signore ristabilirà la prosperità, sarà una misura doppia. Una misura doppia che il Signore aveva dato a Giobbe, come sta con la Chiesa in questo tempo. ci aspettiamo che Dio ci restituisca e oltre misura, non solo per bilanciare, ma affinché trabocchi. Con la potenza del Dio vivente, la Chiesa deve essere riempita di nuovo, sollevata dalla polvere e lodare il nome del Signore per ciò che Dio ha fatto. Poi ci fu anche un banchetto. Giobbe e tutti i suoi amici non ebbe nemmeno bisogno di invitarli, erano tutti lì, avevano sentito ciò che Dio aveva fatto per lui, potevano vederlo e vennero per festeggiare con lui. Ah, se Dio volesse preparare alla sua Chiesa gli potrebbe restaurare e dare un banchetto, e lo farà. Per cui qui è scritto che dobbiamo prendere Giobbe come esempio e vedere quale esito Dio gli ha riservato, per sapere quale esito riverserà a noi. L'abbiamo capito, no? Dobbiamo riconoscere in ciò che Dio ha fatto con Giobbe ciò che farà con noi in questi ultimi giorni per grazia. Spero che non ci sia sfuggito. Questa è una parola del Signore alla Chiesa di Gesù Cristo nel tempo in cui viviamo. E non ha senso parlare di profeti se ignoriamo la parola profetica. Questo è l'insegnamento che proviene dal Signore per confortare ed esortare la Chiesa in questi giorni. E poi continua: il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. Che cosa era? Dio aveva già benedetto in precedenza, stava bene prima che Satana lo travolgesse. Tutto era meraviglioso e pieno di gioia, ma Dio in seguito ha dato ancora di più, ha benedetto ancora più di prima. Lo stesso Dio che ha ispirato Giacomo tramite lo Spirito Santo su cosa dire e cosa scrivere per noi che viviamo negli ultimi giorni. Qual è la lezione? Dobbiamo armarci di pazienza, e come sa il contadino, ora si semina e poi arriva il tempo del raccolto. Egli può stare tranquillo perché Dio dona la grazia per la semina e Dio dona la grazia per il raccolto. Tutto andrà bene. E pensate solo che se Dio, il Signore, ha già ordinato tutto nella terra e dona saggezza a un contadino, questi non ha bisogno di guardare l'orologio. Sa esattamente quando arriva il momento in cui bisogna seminare questo o quel seme. Non ha bisogno di guardare il calendario, niente. Lo sa da solo, e se non ci fossero né orologio né calendario, il contadino sa cosa deve fare, lo capisce dal tempo. Lo capiamo anche noi dal tempo. È giunto il tempo in cui il Signore si glorifica tra i suoi, la sua parola viene nuovamente confermata affinché la gioia della Chiesa di Gesù Cristo in questi ultimi giorni possa manifestarsi attraverso il completo riscatto. Il Signore dice: prendete esempio dai profeti che hanno parlato nel nome del Signore, ma guardate Giobbe, il risultato che Dio gli ha dato. Non guardare la sua miseria, non guardare sul mucchio di cenere, ma guardare il risultato che Dio gli ha preparato. Allora la nostra bocca sarà piena di gioia, la nostra lingua di gloria, e potremo prendere le arpe dai salici e suonare in onore del nostro Dio, perché Egli non ci ha lasciati nel disprezzo e nell'onta, ma ci solleva dalla polvere per dimostrare e confermare la sua parola a coloro che in questo tempo hanno creduto in lui con tutto il cuore e con tutta l'anima. Allora non avremo più bisogno di invitare nessuno a venire. Sentiranno che Dio è a Sione, che rivela la sua potenza e la sua gloria tra i suoi, e vedranno che ha fatto qualcosa che non è stato fatto da un uomo, non da un evangelista, ma da Dio stesso. E i nostri fratelli e sorelle che ci hanno abbandonato dal giorno in cui Dio ha iniziato a parlare e a camminare con noi e non ci hanno più capito, torneranno e banchetteranno con noi alla festa del nostro Dio. Crediamo che Dio aggiungerà altri con tutto il cuore e con tutta l'anima affinché il numero sia completo. Non abbiamo un'idea propria, ma una cosa è certa: Dio riporterà la gioia della Chiesa, la ristabilirà, egli restituirà tutto ciò che è stato perduto, e se ciò avverrà in misura doppia, allora lo ringrazieremo insieme a Giobbe. Penso che sia lui l'uomo con cui dovremmo parlare per primo, noi che in questi giorni abbiamo la possibilità di assistere al ristabilimento. Per Dio, chiedigli come si è sentito in quel periodo. Fratelli e sorelle, quando le disgrazie colpiscono tutti noi, non perdiamo la speranza, non pensiamo che Dio ci abbia colpiti. Dio non ci ha mai colpiti, è stato il diavolo a colpire, perché ha chiesto di avere potere su di noi e di vagliarci come si vaglia il grano. Tutto accade ora, nel tempo del raccolto, e Dio lo permette nella misura in cui rientra nel suo programma, nel suo piano. Ma questo lo sappiamo: il Signore stesso sarà giustificato e confermerà la sua parola come verità e riporterà tutto al giusto ordine. Alla fine riconosceremo chiaramente quale esito Dio ha dato alla sua Chiesa in questo tempo, e testimoneremo ciò che disse il profeta Gioele, ciò che le locuste hanno divorato, Dio lo ha restituito negli ultimi giorni. Non dimenticatelo, fratello e sorella, questo è il messaggio che Dio ci rivolge in questo giorno. Prendete esempio da Giobbe, così siamo esortati nelle parole di Dio, e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore. Fu preparato un banchetto e il Signore benedisse lui e tutti coloro che erano venuti da lui. Anche loro furono benedetti. Possa ripetersi presto. Nessuno conosce il giorno e l'ora, ma una cosa sappiamo: Dio conosce il giorno e Dio conosce l'ora, e non abbiamo bisogno di guardare l'orologio. Lui lo sa meglio senza orologio di quanto lo sappiamo noi con l'orologio, e ci avviserà quando sarà giunta l'ora. E se continuiamo a litigare con Dio ancora a lungo, allora ci chiamerà a rispondere delle nostre azioni. Allora preparatevi. Dove eravate quando ho fondato la terra? Cosa volete dirmi? Forse voleva dire: Giobbe, cosa ne sai tu? Giobbe, cosa ne sai tu? Dio, di cosa vuoi parlare? E lui disse: il rimproveratore risponde all'Onnipotente, ma il rimproveratore non aveva più nulla da rispondere. Disse: una volta ho parlato, ma non lo farò una seconda volta. E poi diventa ancora più sincero e dice: ho provato ancora una volta, ma non sono riuscito ad arrivare alla fine. Una terza volta non ci provo nemmeno. Vedete, ci siamo passati tutti. A volte pensiamo di volerci giustificare. Abbiamo ragione. È così. È scritto. Abbiamo ragione. Dio ha ragione. Egli farà accadere tutte le cose al momento giusto. Quando giunse il giorno di Pentecoste, erano tutti riuniti insieme, lo Spirito Santo scese su di loro. Un giorno saremo seduti tutti insieme, uniti. Improvvisamente accadrà qualcosa, improvvisamente accadrà in tutta l'assemblea, in modo così meraviglioso che se ne sentirà parlare, che lo si vedrà, che lo si dovrà testimoniare. Dio ha restaurato la gioia della sua Chiesa, ha restituito tutto e lo ha reso meraviglioso. Sia lodato e glorificato il suo nome. Non dobbiamo lasciarci turbare da nessuno, non dobbiamo agitarci. Viaggiare da un capo all'altro del paese e dire: avete già sentito che sta per succedere qualcosa? Non preoccupatevi, Dio lo farà quando sarà giunta l'ora. Ha fatto una promessa e la manterrà. Sia lodato il suo nome glorioso. Amen. Alziamoci e preghiamo. Insieme ci presentiamo al tuo santo cospetto, Dio, e ti rendiamo grazie per la tua preziosa e santa parola. tu ci hai dato per grazia una parola di conforto, di insegnamento e di fiducia. Perdona tutti i nostri mormorii, i nostri lamenti, le nostre esitazioni, la nostra impazienza, la durezza del nostro cuore, la nostra incredulità, tutto ciò che non ti è piaciuto. Mio Dio, perdona noi, i nostri amici, i nostri fratelli, le nostre sorelle, perché anche loro hanno giudicato ciò che non hanno compreso. Mio Dio, non abbiamo bisogno di pregare, perché sappiamo che tu renderai la gioia alla tua Chiesa. Crediamo con tutto il cuore che la profezia si avvererà e che ciò che hai detto si manifesterà. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo il tuo santo nome. Tu sei fedele e veritiero. Ah, ti ringraziamo per l'Antico e il Nuovo Testamento, per i profeti e per gli apostoli, per ogni parola. Ti ringraziamo oggi per Giobbe, perché lo hai posto come esempio per noi e vediamo il risultato che gli hai dato. Quale risultato meraviglioso! Anche a noi darai un simile esito. A lui hai moltiplicato e restituito tutti i suoi beni, Signore. Anche noi nuovamente riceveremo ricchi beni prenderemo di questi beni della tua casa, che tu restituirai pienamente questi doni. Alleluia. Il tuo nome è meraviglioso e santo. La tua benedizione verrà su di noi. Te ne rendiamo grazie fin d'ora nel nome di Gesù. Amen.